L'anno non lo ricordo bene esattamente, ma siamo intorno alla metà degli anni 70. Quello di cui sono certo è che in casa nostra c'era ancora la TV in bianco e nero. Sebbene fossi ancora un bambino, avrò avuto fra 9 e 10 anni, rimasi molto colpito da un servizio su una corsa a piedi che si svolgeva attorno a un grandissimo parco in mezzo ai grattacieli, e ricordo che dissi a mio padre che anch'io ci sarei voluto andare da grande. Non ho mai praticato l'atletica, i miei mi avevano indirizzato al nuoto. La mia prima gara podistica, una maratona, la corsi dopo oltre 30 anni da quell'evento. Maratona dopo maratona, questo tipo di gara stava diventando troppo breve per i miei gusti. Così iniziai a provare distanze più lunghe, dalla 50 km di Romagna ai 100 km del Passatore nel 2011. Per il 2012 avevo programmato di rifare il Passatore per cercare di migliorare il tempo dell'anno precedente, ma un infortunio, 15 giorni prima della gara, mi impedì di prendervi parte. Tanta fu la delusione e la rabbia per non potervi partecipare che in me si scatenò una voglia di rivincita, di una sfida con me stesso, che mi portò a cercare una gara ancora più difficile, la Nove Colli Running, 202 km e 400 metri, con 3.220 metri di dislivello positivo, che solo in seguito avrei scoperto che si trattava di una delle ultramaratone più impegnative al mondo. Ma ormai la decisione era presa. Il 18 maggio 2013 sarei stato alla partenza. Gli allenamenti cominciano da settembre, con la prima maratona. La scelta cade su Medoc, un percorso saliscendi, in parte sullo sterrato, e con una temperatura, almeno quell'anno, molto alta, circa 30 gradi. La gara successiva sarebbe dovuta essere la maratona di New York, ma per il maltempo venne cancellata. Ripiego dunque su Firenze e dopo 15 giorni faccio la maratona di Pisa. Mancano 5 mesi alla gara, durante i quali correrò 1937 km, con i ritmi, i tempi e i modi prefissati dal mio allenatore e con un'alimentazione controllata da un nutrizionista esperto. Mi sembra di essere tornato ai tempi della scuola. Verifiche settimanali sugli allenamenti e test mensili sulle risposte del mio organismo all'alimentazione e all'integrazione. Dei 4 allenamenti settimanali di corsa e dei 3 di palestra non ne salto uno, e dico non uno fino alla gara. Finalmente siamo al 17 maggio, il giorno prima della competizione. Nel primo pomeriggio sono già a Cesenatico a respirare l'atmosfera pre-gara. Cesenatico è in festa, è in attesa di uno degli eventi più importanti della stagione, la Nove Colli Gran Fondo di ciclismo, lo stesso percorso della Nove Colli Running. Sul lungomare centinaia e centinaia di metri di stand che presentano bici multicolori e accessori per il ciclismo. E un fiume di persone che passa da una parte all'altra della strada, forse più attratti dalle avvenenti hostess che dalle variopinte biciclette. Rimango circa un'ora e mezza alla festa e poi rientro in albergo per riposarmi. Mi ripasso mentalmente il percorso, colle dopo colle, e intanto si fa l'ora di cena. A tavola il mio menù prevede un piatto di pasta abbondante condito con verdure, carne, pane e una fetta di crostata. Durante il pasto conosco alcuni compagni d'avventura, tutti runners che hanno grande esperienza in questa corsa o almeno in questo genere di corse. Per un attimo mi sento un pesce fuor d'acqua. Sono in mezzo a corridori che di corse di 200 km ne hanno fatte almeno 5 o 6. Ma poi mi faccio coraggio e sono sicuro che per tutti loro c'è stata una prima volta. La scena va avanti per un paio d'ore e cerco di far tesoro dei racconti e delle esperienze di quelli che sembrano essere dei grandi esperti di questa corsa. Ma a un certo punto il loro parlare sovrapposto mi fa tornare in mente le ultime raccomandazioni del mio allenatore. Vai del tuo passo, non ti preoccupare di cosa dicono o fanno gli altri. Il tuo obiettivo è finire la corsa. e vedrai sarà un buon risultato. Mi commiato dagli altri e vado a dormire, sono tranquillo e particolarmente sereno, più di quanto avrei immaginato. La mattina della gara la sveglia suona alle 6.45, alle 7 in punto, come prescritto, faccio la mia prima colazione. Alle 10, giusto il tempo di una seconda colazione, e ci si avvia alla partenza. Incontro casualmente il mio amico Stefano, che il giorno dopo sarà impegnato nella gara di ciclismo, e reciprocamente ci scambiamo l'in bocca al lupo. Alle 11, tutti nella sala consiliare del comune di Cesenatico per l'ultimo briefing da parte degli organizzatori, che ci ricordano la lunghezza e la difficoltà della gara, il saluto dell'assessore allo sport e la benedizione del prete. Sono tranquillo e lo rimango anche quando mia sorella, che mi seguirà per la prima parte della gara con l'auto per passarmi tutti i generi di conforto necessari, mi telefona e mi dice che si è persa. Niente sembra turbarmi, rimango concentratissimo, sono sicuro che riuscirò a portare a termine questa gara. Intanto manca un minuto alla partenza ed Elisa, mia sorella, è arrivata. Alle 12 in punto il via. Vengo superato dalla maggior parte dei 130 partenti, ma non mi faccio prendere dall'ansia e proseguo del mio passo. I primi chilometri scorrono sotto il sole, anziché sotto la pioggia che era stata prevista. Mia sorella mi passa frequentemente la borraccia con sali e ogni 50 minuti quello che il nutrizionista mi aveva ordinato di mangiare. Alle 14, al primo checkpoint, sono 53esimo. Niente male. Le prime 5 ore di corsa scorrono veloci, trascorsi fantastici. Dalla sommità delle colline appare un paesaggio sempre vario. Si intravede in lontananza il mare e nella vallata si alternano zone verdi boschive a campi coltivati a grano con le spighe ancora verdi. Nel frattempo noto con piacere che sono più i concorrenti che supero di quelli che mi superano. È giunto il momento di salutare Elisa, che deve rientrare a casa. Il suo aiuto è stato prezioso per queste 5 ore. Prima di lasciarmi, a metà di una salita, mi passo un marsupio con il necessario per affrontare i prossimi chilometri in attesa del mio amico Michele, che trascorrerà con me la seconda parte della gara. Grazie Eli. Mi allaccio il marsupio e riparto. Intanto socializzo con un ciclista della zona che sta facendo una passeggiata e mi dà qualche dritta su come affrontare il secondo colle, Pieve di Rivoschio. Sulla salita il marsupio ha un peso insopportabile. Chiede all'auto di un altro concorrente se può gentilmente prendermelo in consegna. Il signore, gentilissimo, annuisce e dice che loro si fermeranno ogni 3 chilometri. In prossimità del terzo colle, la Ciola supera un podista che mi dice di essere alla sua quinta esperienza in questa gara e che secondo lui sto tenendo un ritmo troppo elevato. Però non me ne curo più di tanto e decido di proseguire con il mio passo. Altri chilometri in completa solitudine e giungo in cima alla Ciola. Al rifornimento mi dicono che sono 17esimo, ma mi sembra di essere troppo avanti, avrò forse capito male. Intanto il sole inizia a tramontare e dalle radure del quarto colle si intravede la vallata inondata di un arancione brillante che mi ricorda un quadro di Lomi. Intanto supero altri due concorrenti e sulla vetta del Barbotto sono 15esimo. Breve sosta per il rifornimento e riparto, non prima di essermi messo la luce sulla fronte e aver indossato un giubbottino antivento perché stava arrivando la notte. Non è una notte di città, invasa e disturbata dalle luci, è una notte buia. Solo a tratti, fra gli alberi, si intravede il sorriso di uno spicchio di luna. Sono con la compagnia della mia torcia, che mi consente una visibilità al massimo di una trentina di metri. Nell'aria risuona solo il rumore dei miei passi e il bubulare dei rapaci notturni. Sono passate circa 10 ore dalla partenza ed è appena arrivato Michele, in perfetto orario per la cena prevista. Non è un pasto pantagruelico e neppure un banchetto luculliano, ma contiene tutte quelle maltodestrine e sali minerali che mi serviranno per arrivare in fondo alla gara senza soste. Mi avvio alla salita successiva, sesto colle. Durante il percorso più volte Michele mi incita a raggiungere e superare i podisti che incontro durante la salita. Arrivo alla vetta del Perticara e scopro che sono settimo. Non sono convinto di essere sveglio, mi sembra un sogno. Voglio ripartire immediatamente, ma quelli dell'organizzazione mi consigliano di farmi fare un massaggio. Non sono 10 minuti persi, sono un investimento per i prossimi 80 chilometri. Mi fido di chi sicuramente ha più esperienza di me e riparto poco dopo. La corsa di notte è veramente un'esperienza fantastica. La notte ti aiuta a non vedere la pendenza dei colli che devi affrontare. Mi avvio verso il 7° colle e penso che se i colli sono 9 sono stati messi alle mie spalle. Minuto più, minuto meno, sono quasi le 3 della mattina e raggiungo i 787 metri del 7° e più alto colle, il passo del Pugliano. Mi sembra incredibile, ma non sento né stanchezza eccessiva né fatica. Michele mi passa la razione di alimenti prevista. Bevo un sorso di Coca-Cola al punto del ristoro e riparto quasi subito. Mentre salgo l'8° colle, passo delle siepi, inizia ad albeggiare. Il cielo lentamente passa da nero cupo ad azzurro sempre più brillante e tutto intorno a me riprende pian piano forma, colore e dimensione. Gli alberi tornano verdi, il nastro d'asfalto mostra chiaramente le sue difficoltà, fatte di continui saliscendi. Inizio a sentire la fatica, ma non perdo la convinzione che arriverò al traguardo. Nel frattempo si è fatto giorno, ma il colore arancione del cielo è durato poco. Nuvole bianche hanno coperto il sole e tutto sommato per me è una fortuna. Vedo il cartello dell'ultimo colle, il Gorolo, che recita chilometri 4, pendenza 17%. Saranno i 4 chilometri più lunghi che abbia mai fatto, un tornante dopo l'altro. Chiedo a Michele quanto manchi alla vetta più volte e tutte le volte mi aspetto una risposta del tipo poche centinaia di metri e invece la cima è ancora lontana. Decido di abbandonare il passo di corsa e inizio a camminare speditamente per evitare sforzi inutili. Ecco il punto di ristoro, siamo arrivati in cima. Mi fermo solo un attimo per paura che le gambe si induriscano. Il tratto di strada successivo dovrebbe essere meno impegnativo, ma non è esattamente come mi aspettavo. Finalmente la discesa, accompagnata da qualche goccia di pioggia che mi aiuta a svegliarmi. Non sono più con la sola compagnia di Michele, ma anche con uno stuolo di ciclisti che stanno facendo la stessa gara e che sono partiti alle 6 della domenica mattina. Una moltitudine di biciclette multicolori che sfrecciano in discesa e che mi costringe a prestare una grande attenzione, perché io vedo loro, ma sembra che per i ciclisti io non esista. Fine della discesa. Ultimi 10 chilometri. Dietro non c'è nessuno. Il 7° posto a questo punto sono sicuro che non può portarmelo via nessuno. Ultimi 3 chilometri. Michele parcheggia l'auto e mi segue a piedi. Infatti per motivi di sicurezza sono chiusi al traffico. Imbocco il lungomare Carducci. Il traguardo è a 200 metri. Sono emozionatissimo. Un risultato che non avrei mai pensato di raggiungere. Taglio il traguardo e lo speaker annuncia. 7° Bardelli Riccardo con il tempo di 24 ore e 10. Segui intervista e standing ovation del pubblico. Se è un sogno, vi prego, non svegliatemi.